Vorrei cominciare con una domanda da parte di Aurelio sul tempo della fine. Anzi, prima una testimonianza che ha inviato e poi andiamo alla sua domanda. Aurelio scrive: grazie fratelli, sono molto contento di sentirvi, vi voglio un mondo di bene. Grazie a voi ho imparato ad amare il Signore alla follia. Lui è il mio maestro, è per me una gioia seguire i suoi comandamenti. Anche se non sempre è facile portare frutto, essere discepoli è la cosa più bella che possa capitare. Molti si attaccano alla salvezza per grazia, per sostenere che non si debba fare nulla, perché ha già fatto tutto Gesù. Io però sono sì grato a Gesù per il suo dono, ma voglio seguirlo con tutto il cuore, applicare i suoi insegnamenti, contagiare quelli attorno a me a vivere allo stesso modo. Per me essere discepolo significa questo: mostrare agli altri con l'esempio come è Gesù e spingerli ad obbedire per capire che è il modo migliore di vivere. Vivere bene, felici, nella gioia e nell'amore, stando dalla parte di Dio. Cosa possiamo chiedere di più? Abbracci, Aurelio. Grazie, fratello. Amen.
Alleluia.
Amen ad ogni parola.
Gloria al Signore. Bene, è bellissimo questa belle cose che dice uno che ama il Signore.
La domanda viene in un audio che vogliamo seguire, sì. Ascoltare adesso. Questa è solo una piccola testimonianza, come lui sta andando avanti per Gesù e come sta gioiendo del discepolato.
Va bene, allora ascoltiamo l'audio.
Ok.
Ciao a tutti, cari fratelli. Ciao Dora, ciao Angela. Ciao Tim, ciao fratello Giuseppe, ciao Deborah. Un abbraccio particolare a tutti i piccoli e giovanissimi della famiglia. Vi ho voluto mandare questo messaggio per fare una domanda a fratello Giuseppe. Dunque, qui in Italia ormai da qualche mese si sente un po', come dire, un clima da Messia, cioè in molti parlano della vigilia di una nuova era, il Papa che adesso ha detto che la diversità delle religioni è un qualcosa voluto da Dio per raggiungerlo, che quindi non esiste una via preferenziale per raggiungerlo, che quindi non è Gesù Cristo, come noi sappiamo invece che è scritto in Giovanni. E si sta un po', specie in televisione, parlando anche molto spesso di Gesù. L'ultimo esempio che mi viene in mente, che mi ha fatto un po' scaturire la domanda che voglio farvi, è quello in cui Suor Cristina, una suora diventata famosa nello spettacolo per aver vinto un talent show dove cantava, adesso parteciperà a uno spettacolo di danza, un programma dove insomma si balla e si ricevono delle votazioni e si fa spettacolo. Ecco, l'occasione, questa Suor Cristina ancora una volta ha parlato di Gesù, di Dio, ha voluto dire la sua su Dio. Ora, magari non c'entra niente, però se il Messia soddisferà un po' tutte le religioni, quindi sarà il Maitreya per i New Age, il Buddha sacro per i buddhisti, il Mahdi per i musulmani, è venuto in mente, non è che siccome proprio il Papa potrebbe essere il falso profeta, diranno che il Messia che arriverà, che noi sappiamo essere l'Anticristo, verrà guardato dal Papa e, diciamo, presentato dal Papa come in realtà il Cristo biblico, come il ritorno di Gesù, contraddicendo ovviamente a tutte le profezie di Matteo. Grazie cari fratelli, Dio vi benedica, un saluto caro dall'Italia.
Grazie Aurelio, interessante domanda e anche questo ci aiuta a capire meglio i tempi della fine. Giuseppe, come hai sentito, in Italia e non solo, in tutto il mondo un po' in questi tempi si parla tanto della nuova era, Messia, l'arrivo di un Messia. Il Papa parla tanto di ecumenismo e che le religioni, la differenza tra le religioni viene da Dio.
Cioè il Papa dice la differenza viene da Dio?
Sì, sì. Caspita.
Questa è un'altra, l'ultima sparata.
Sì, perché si può arrivare da Dio in qualunque modo,
diciamo. Può servire il diavolo tutta la vita e alla fine Dio dice vieni qua figlio mio, lui.
Sì, Dio sempre perdona, sempre tollera tutto,
sì,
secondo il Papa.
Anche il diavolo, infatti, lo manda all'inferno con l'aria condizionata, perdona tutti.
Comunque la domanda è, il falso profeta, che sia questo Papa o no, presenterà l'anticristo come un messia, come il Cristo? E ha detto che, come sappiamo, i buddhisti aspettano che arrivi il Buddha, i hinduisti che arriva Maitreya, i musulmani aspettano il Mahdi. Quindi questo anticristo, questo personaggio, sarà presentato dal falso profeta come il Messia, come il Cristo?
Ho capito. Va bene, senti, io ho guardato un po', ho fatto una ricerca su quello che credono gli islamici, riguardo, cominciamo dal Mahdi. Ok, perché che gli islamici hanno una profezia non è nel Corano la profezia, il Corano non ne parla, però qualcuno dei loro predicatori magari sarà stata una profezia veramente che veramente arriverà a sto Mahdi, però non è una profezia che viene da Dio, capisci? Perché anche il diavolo conosce un po' il futuro, eccetera. Allora la domanda è, il falso profeta presenterà l'anticristo come Cristo e Messia?
Sì.
Leggi un po' questa ricerca che ho, c'è qualche citazione lì sul Mahdi. Chi è il Mahdi? Perché praticamente il Mahdi islamico, se si presenterà, che certo sarà l'anticristo, insomma, loro lo identificheranno come Mahdi, il Messia islamico, o qualcosa di simile. Scusate, non studio molto queste religioni, quindi è una cosa approssimativa, però di sicuro è che loro aspettano il Mahdi, va bene? E adesso vediamo un po', non saranno gli indù, non saranno i buddisti a presentare l'anticristo al mondo, ma moltissimo avranno a che fare proprio gli islamici, che tra l'altro loro sono gli attori principali nella scena religiosa oggi del mondo, no? Cioè la religione islamica, visto che il cristianesimo in Europa è andato in pensione, sono spariti quasi tutti, e sono rimasti gli islamici con la loro religione, che poi più che religione non è esattamente religione, l'Islam è più che altro una politica con un pochino di religione dentro. E Maometto era un grande politico che si credeva profeta, questo o quell'altro, ma è andato solo in giro a ammazzare un sacco di gente, insomma. Allora, vuoi leggere per cortesia dall'enciclopedia?
Questa è dall'enciclopedia, sì. Ok. Allora, il Mahdi, vocabolo arabo che significa il ben guidato da Dio.
Colui che Dio guida bene.
E designa presso i musulmani un personaggio da loro atteso, il quale conquisterà il mondo intero, sterminerà tutti gli infedeli che non si convertiranno all'islamismo.
Sterminerà tutti gli infedeli che non si convertiranno all'islamismo, conquisterà il mondo, che si applica perfettamente all'anticristo.
Farà osservare nella loro integrità i precetti della religione musulmana, tanto nel campo rituale quanto in quello giuridico e sociale.
Quindi farà osservare quelle buone e quelle cattive, cioè sappiamo come operano gli islamici.
Estirperà le eresie e riempirà il mondo di giustizia.
E come le estirperà? Ammazzerà tutti quelli che non sono d'accordo.
Sarà insomma il perfetto califfo universale.
Perfetto dal punto di vista islamico.
La credenza del Mahdi è posteriore a Maometto e non ha alcuna base nel Corano.
Il Corano non ne parla.
Il Mahdi si identifica con il dodicesimo imam, misteriosamente scomparso e del quale si attende sempre il ritorno.
Quindi il dodicesimo imam discendente di Maometto è sparito, chissà che fine ha fatto, e adesso aspettano che risuscita o qualcosa del genere.
In questa trasformazione quasi escatologica,
profetica,
ebbe evidente influenza il tipo del Messia atteso dagli ebrei.
Okay.
Egli viene anche designato con l'epiteto di Signore dell'epoca.
Sahib Sonan, eccetera. Questo nome, insomma, quindi questa è la, se non mi sbaglio, la Treccani che ho preso queste informazioni. La Treccani.
Quindi è vero allora che quando verrà l'anticristo i musulmani crederanno che questo è il Mahdi?
E questo è da vedere, no? Appunto, bisogna vedere se, perché gli islamici sono la religione più divisa che c'è al mondo, non c'è l'altra religione più divisa dell'Islam. Persino i cristiani non sono così divisi da buttarsi le bombe, uccidersi, suicidarsi per ammazzarsi gli uni gli altri. Gli islamici lo fanno. Quindi, diciamo, bisogna vedere che corrente. Ci sono gli islamici che il Corano non lo praticano, quelli che invece lo praticano al dettaglio vogliono ammazzare tutti che non si sottomettono. Quindi bisogna vedere. Comunque tutto il mondo alla fine seguirà l'anticristo, quindi evidentemente anche tutti lo accetteranno, tutti gli islamici lo accetteranno. Mm-hmm. Quindi perché tutto il mondo segua l'anticristo, Apocalisse 13:3, bisogna che anche tutti gli islamici lo seguano. E perché gli islamici, zelanti come sono sul Corano, seguono quest'uomo, sicuramente dovrà molto a che fare con l'Islam. Quindi probabilmente sarà un islamico l'anticristo. Va bene.
E gli ebrei crederanno che questo è il Messia da loro atteso?
Ma io lo dubito. Non sono mica così stupidi gli ebrei.
Perché sappiamo che gli ebrei non lo seguiranno dalle profezie?
Ma no, gli ebrei non lo seguiranno mai l'anticristo.
Ok.
No, queste sono sparate. Sono su internet, trovi questi certi predicatori cristiani che dicono che sono i cristiani, che gli ebrei non mica dicono queste cretinate, no? Mm-hmm. Sono i cristiani che cercano di inventare profezie, dicono gli ebrei aspettano il Messia e allora quando arriva l'anticristo, ma no, ma non sono così cretini questi qua, gli ebrei. Ebrei, anzi, sono molto difficili da seguire. Qualcuno non ho mai seguito nessuno, neanche Dio, questi qua, mm-hmm. neanche Gesù ha seguito. Guarda. No, non credo che seguiranno.
E il falso profeta, che sappiamo sosterrà l'anticristo, lo presenterà come il Cristo?
Il falso profeta come il Cristo? Ma può anche darsi, su questo non ho ricevuto rivelazioni, su questo punto che tu chiedi, ma certo anche questo può essere una delle tante bugie che circoleranno, niente da sorprendersi. I musulmani aspettano il discendente di Maometto e Mahdi, gli ebrei il messia ebraico. E cosa fa? È il diavolo che è sempre lì a cercare di arrampicarsi sui vetri, cercare sostegni anche biblici. Il diavolo cerca sempre scritture per cercare. Infatti gli islamici prendono delle scritture del Vecchio Testamento, le distortano e dicono questo si riferisce a Maometto, ma non dice Maometto, eh sì, però bisogna interpretare qui. Loro leggono così il Corano, interpretano il contrario e come ognuno a suo modo. E c'è che fanno lo stesso con la Bibbia, non si interpreta in contrario come loro interpretano il Corano. Ok? Per esempio, Maometto ha detto che uno ha chiesto a Maometto dov'è che tramonta il sole? Fa in una pozzanghera d'acqua sporca. Murky water in inglese. Cioè, sì, sì,
da dove certo. Hanno preso questa idea?
Certo, cioè, allora gli apologisti cristiani hanno confrontato gli insegnanti islamici, dicono, guarda che il sole non tramonta una pozzanghera d'acqua sporca. E allora e questi difensori dell'Islam hanno detto sì, lo so, ma ha detto così, ma mica voleva dire così, voleva dire no, voleva dire qualcos'altro, che il sole tramonta quando Maometto si trova vicino a una pozzanghera, ecco, tutto lì. Cioè loro girano tutto l'incontrario e poi non solo, ma il Corano non si può, da una parte dicono non si può cambiare una virgola, poi loro lo predicano all'incontrario. Quindi diciamo non è una religione, è una politica presentata come religione, un po' come il Papa che presenta la religione come politica e Hitler presentava la politica come religione, cioè questo è il mondo ragazzi, la luce diventa tenebre. Allora Hitler per esempio usava toni messianici quando storceva la Bibbia per sterminare gli ebrei accusandoli di aver crocifisso il Messia. Ora dicono che ha ucciso 6 milioni di ebrei, nessuno lo sa quanti ne ha uccisi perché nessuno ha dimostrato quanti, quindi non si sa. Legalmente hanno dimostrato che hanno ucciso 80.000 ebrei legalmente, però gli ebrei dicono no, 6 milioni, e dove sono i corpi? Inceneriti. Io sono andato a Auschwitz e il forno crematorio lì non può inceneri milioni. Comunque lasciamo perdere. Questo sono E lo vedremo in cielo quante bugie ci stanno. Però ricordo che gli ebrei, gli americani, hanno vinto la guerra, dicono quello che vogliono. Comunque, Hitler usava toni messianici, in altre parole, si presentava come una specie di nuovo Cristo, Hitler. Il che significa che anche l'anticristo può fare lo stesso. E allora, già che ci sono su questo, voglio dire, quelli che accusano gli ebrei che hanno crocifisso Cristo, che oggi non sono convertiti, non sono gli ebrei di oggi che hanno crocifisso Cristo. Gli ebrei non si convertono come faceva Hitler, e voleva convertire gli ebrei con le camere a gas e Auschwitz, ma si
No.
convertono con l'amore di Cristo.
Sì.
Va bene? E quindi non accusare gli ebrei che hanno crocifisso Cristo. Questi sono i figli di quelli, ma loro non l'hanno crocifisso. Non so se l'avrebbero fatto, non si sa. Va bene? E comunque, quindi attenzione a non attaccare troppo gli ebrei, né scusarli né attaccarli. Martino Lutero li chiamava maiali, il grande protestante Martino Lutero. Quindi c'è, cioè, attenzione alle esagerazioni, va bene? Semplicemente c'è la maledizione di Dio su di loro perché hanno crocifisso Cristo, ma la maledizione sugli ebrei di oggi non è che hanno crocifisso Cristo, è perché ancora non si sono convertiti. Va bene? È per questo che sono perseguitati. Vabbè, come dice Galati 3,28, dice: non c'è giudeo, non c'è greco, siamo tutti uguali in Cristo Gesù. Quindi lasciare perdere, attenzione a non cadere nella trappola di quelli che odiano gli ebrei. Sono come tutti gli altri, pecore, capre, bisogna andare a evangelizzare, d'accordo? Allora, comunque, a parte il falso profeta di Apocalisse 13, che questo potrebbe attribuire la sua verità, come appunto fa questo Papa, che è un vero socialista e un falso cattolico, che questo Papa sembra che si prepara a rappresentare l'anticristo che viene. Per questo sembra che tutto quello che fa è per prepararsi a presentare l'anticristo al mondo, questo Papa. Va bene? E quindi c'ha tutte le carte questo Papa per diventare il falso profeta di Apocalisse 13. Va bene? D'accordo, comunque presto lo sapremo, perché ormai siamo arrivati a capolinea. Il mondo in qualunque momento può esplodere la crisi finanziaria più terribile che il mondo ha mai avuto esperienza, altro che 1929. Cioè, qui esplode tutto. Infatti, una delle cose che mi aspetto dall'anticristo: lui nazionalizzerà le banche e in certo senso perdonerà i debiti a tutti, e tutti l'adoreranno come Messia, il Salvatore. Io credo, mia opinione, che lui perdonerà i debiti. Hai capito? Come ha fatto Giuseppe in Egitto, che ha detto: ok, se voi diventate schiavi di Faraone, potete seminare, vi do il frumento, vi do tutto, seminate. Genesi 40, 41, 42, lì è salvato. E loro l'adoravano a Giuseppe perché ha salvato le loro vite. Però ha detto: sì, vi salvo le vite, vi do il grano, però se diventate schiavi di Faraone. Era un piano di Dio perché arrivassero gli ebrei e passassero l'esperienza di schiavitù 400 anni in Egitto.
Quindi, allora sappiamo da Apocalisse 13 che il falso profeta sosterrà l'anticristo e promuoverà anche il marchio della bestia per sottomettersi all'anticristo, però non sappiamo esattamente come lo presenterà, se lo presenterà come Cristo o Messia, sicuramente come un tipo di salvatore del mondo per tutti i problemi finanziari e politici e i conflitti e
Sì,
così
sì,
via.
sì, sì.
E
Guarda.
l'ecumenismo che il Papa sta spingendo, che ruolo ha? Come aiuterà il regime dell'Anticristo?
Cioè, infatti, quando si parla di globalizzazione, molta gente non capisce. Globalizzazione è un eufemismo. Sai cos'è? Una parola addolcita, cioè smussata, lisciata, zuccherata, per dire fascismo, dittatura, per dire impero mondiale. Quando tu leggi sui giornali globalizzazione, devi tradurre impero mondiale dittatoriale in arrivo. È una parola eufemistica, cioè addolcita, va bene, per nascondere la realtà di cosa veramente significa la globalizzazione. È dittatura mondiale. Tutti, anche i cretini, hanno capito che la democrazia non funziona. Non funziona la democrazia. E non funziona perché ognuno è libero di fare quello che gli pare e nessuno organizza niente. Non possono neanche dichiarare la guerra quando fanno la guerra perché al Parlamento non si mettono d'accordo. come la Vietnam, una guerra mai dichiarata, la guerra del Vietnam, che il Parlamento dice no, sì, bombardiamo ma non dichiariamo guerra, cioè un caos la democrazia, nel bene e nel male. Comunque preferisco la democrazia che non l'anticristo che viene, logico. Quindi io sto pregando riguardo al regime anticristo che viene.
Sì.
E guardandosi attorno alla situazione mondiale, particolarmente se ci focalizziamo su quello che il diavolo sta facendo, ogni tanto bisogna alzare gli occhi, puntare i binocoli, capito? Non solo leggere i giornali, ma capire cos'è che il diavolo sta facendo, sempre capire cosa c'è dietro. I giornali ti dicono fandonie e vogliono solo programmare elementi, però dietro cosa c'è? Scoppia una guerra, perché? C'è un disastro finanziario, perché? Crolla una banca, perché? Arrivano gli islamici in Europa, perché? Il problema non è che arrivano gli islamici, perché arrivano, il problema. E allora capire cosa fa il diavolo, no? Quindi cos'è che stiamo vedendo? Io ho guardato un po' in giro in orizzonte, sai, uno che si spunta da sottomarino con i binocoli e guarda a 360 gradi se arriva qualche cacciatore pediniere. Ecco, ogni tanto dobbiamo uscire, che noi qui siamo in una caverna, spiritualmente parlando, siamo in una grotta, uscire dalla grotta e guardare un po' nello spirito. Va bene, allora quello che vedo è che il diavolo sta spingendo lo spirito di Magog nel mondo, e che Magog, che il diavolo risusciterà dopo il millennio, quando attaccherà i cristiani che hanno vissuto sulla terra nel millennio. Vedi Apocalisse 20 verso 7 al 10, no?
Quindi questo spirito di nuova era che anche Aurelio ha menzionato, questo è lo spirito dell'anticristo?
È logico. Tutto quello che succede nel mondo che non è Gesù e il diavolo, è l'anticristo. Questo papa è l'asso nella manica del diavolo, questo papa. Finalmente il diavolo ha piazzato una zizzania col cappellino di papa, capito?
E l'ecumenismo? La bella unione di tutte le religioni.
Questo è fascismo, cioè la globalizzazione non è altro che fascismo, cioè una fascia che fascia tutte le verghe, che in Roma c'era il fascio con una scure, che le verghe rappresentavano che quelli che erano nel potere potevano con le verghe picchiare, flagellare chi non ascoltava. Le verghe erano per punire i romani disobbedienti. Però in certo senso rappresentano anche, ogni verga ha un potere romano, quindi c'è il potere giudiziario, il potere militare, il potere scolastico, il potere civico, il potere di pulire le strade, cioè ognuno c'era un potere, e quindi in Roma ha messo una fascia tutto attorno e dice qua comando io, l'ascia rappresentava in certo senso l'imperatore, capito? Che Roma aveva il diritto di uccidere chi disobbediva. Allora, quindi sta arrivando appunto la risurrezione dell'impero romano, che sarebbe la sesta testa del dragone, sette teste, Apocalisse 13, dice che lui viene fatto risuscitare, questo qui, legge Apocalisse 13, la bestia ferita in modo mortale risuscita. E cos'è? È l'impero romano che risuscita. Ci ha cercato Napoleone, ha cercato Hitler, ha cercato Mussolini, non ci sono riusciti, l'anticristo ci riuscirà. Perché? Perché allora Dio dirà adesso sì. Spirito Santo, secondo Tessalonicesi capitolo 2, si fa da parte, e allora ecco che l'anticristo può entrare. L'anticristo non può entrare perché decide lui, l'anticristo decide niente. L'anticristo non può fare niente, non può fare cadere una foglia da un albero. Dio deve dargli. Non può fare cadere un capello dalla tua chioma, Angela, perché Dio deve dargli permesso al diavolo di far cadere un capello dalla tua testa. Non è bello?
Grazie, Gesù.
Va bene, sì. E perché le malattie? Perché non lo fermi? Sì, perché sì. Dio vuole che lo fermiamo noi.
Amen.
Va bene, sì. Perché le malattie? Perché Dio ha dato noi il potere di guarire le malattie. Va bene, io stesso che sono il guaritore più piccolo al mondo, posto le mani, tanta gente è guarita, purtroppo non riesco a guarirli tutti. E chiunque prova vede che funziona, abbiamo il potere di guarire, un potere che Dio ha dato a noi, un potere che non è del diavolo, un potere che Dio non vuole usare perché l'ha dato a noi, siamo noi il corpo di Cristo, siamo noi le mani di Cristo, siamo noi il potere di Cristo, siamo noi guaritori. No, non usciamo dal binario. Qui stiamo andando alla guarigione. Vedo Angela che è già preoccupata, già sta cercando cronometri.
No, serve anche il messaggio sulla guarigione, serve.
Vabbè, dagli, allora posso mettere anche la scrittura?
Sì.
Ok, Salmo 115. Fratelli, col permesso di Angela, moderatrice, posso concludere il messaggio?
115.
Deve andare verso 16.
16. I cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini.
Quindi cosa vuol dire? Che quando uno non guarisce, non è che Dio non lo ama, questo sì, quello no. No, semplicemente noi siamo dubbiosi, noi siamo divisi, dubitiamo. Il cielo è di Dio, ma la terra è degli uomini. Quindi sulla terra siamo noi adesso, Gesù Cristo di Nazareth, che cammina in giro a fare miracoli. Perché? Perché Gesù, Galati 4:6, è nel nostro cuore ed è Lui che opera attraverso di noi. Noi siamo il suo corpo, i suoi piedi, le sue mani, i suoi occhi, la sua bocca per predicare. Va bene?
Amen.
Allora,
Amen.
Torniamo dentro?
Sì.
Torniamo al punto qua. Grazie, Signore. Allora, capito? Quindi il punto è, l'Anticristo sta spingendo lo spirito di Magog, dicevo. Spirito che lui farà risuscitare dopo il millennio, quando attaccherà i cristiani, dicevo. D'accordo? Apocalisse 20, verso 7 in su. Dopo il millennio, Apocalisse 20, appunto, ecco che torna Magog. Come adesso sta tornando l'impero romano, impero mondiale, testa del dragone numero 6, dopo il millennio sarà fatto risuscitare non l'impero romano, ma l'ultimo impero, che era quello di Magog, socialismo-comunismo. Va bene? Perché il mondo è stato programmato per Magog, che poi è socialismo, comunismo. Mm-hmm. E dopo il millennio userà quello, va bene? Allora, come il settimo impero mondiale di questo tempo della fine, sarà, diciamo, una continuazione del sesto, che era Roma, e Roma viene risuscitata, va bene? Torna in vita Roma con le sue 10 nazioni principali europee, che già si sono unite. Si sono già unite, almeno sulla carta sono uniti, va bene? Vuoi leggere Apocalisse 13 per caso, sulla, che torna in vita, o ci crediamo?
Questo è dopo il millennio o prima?
Prima.
Ah sì, ok.
Allora vai verso 3.
Verso 3.
Sì,
Apocalisse 18?
Sì, solo,
no,
sì. Apocalisse 13, 3, poi vai al 14.
Ok. Apocalisse 13, verso 3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte.
La testa numero 6, naturalmente Roma, che è cristianesimo e ferì a morte.
E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita, e tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia.
Hai letto il 14?
Ho letto 13, verso 3.
13, 3 e 14.
E verso 14?
Sì, verso 14.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita.
Quindi ecco che il Roma, ferita dalla spada della parola, torna in vita, appunto, guidata dall'ultimo imperatore. Qual è l'ultimo imperatore romano?
È l'Anticristo.
Esatto. Che appunto dopo 2000 anni c'è un nuovo imperatore romano che sarà l'Anticristo, perché Roma torna in vita. Mm-hmm. Quindi allo stesso modo sarà riguardo all'ottavo impero mondiale, perché il dragone c'ha quante teste?
Sette.
Ma gli imperi quanti sono? Imperi sono sette teste che rappresentano sette imperi mondiali. Però e qual è l'ottavo? L'ottavo è?
È dopo il millennio.
Dopo il millennio.
Che abbiamo studiato nel corso.
Cos'è, una testa?
No,
è il diavolo in persona. Non è più un anticristo che rappresenta il diavolo, è il diavolo. Quindi lui è l'ottavo, le vedi Apocalisse 17? Va bene, e quindi adesso non ci andiamo, no? Con quello che è interessato, Apocalisse 17 verso 11 dice: la bestia è anch'essa un ottavo re e viene dai sette, d'accordo? Infatti io per anni non riuscivo a capire chi è sto ottavo. Caspita, però un giorno finalmente Gesù mi ha detto di guardare Apocalisse 20. Ho guardato ed eccolo lì, l'ottavo. Dopo il millennio, l'ottavo diavolo, l'ottava, non la testa, ma lui stesso, il diavolo in persona. Quindi, va bene, allora guardando l'orizzonte politico mondiale, cosa vediamo? Vediamo, già oggi si può vedere come sarà il regime politico dell'Anticristo, attraverso il quale l'Anticristo seduce, inganna, conquista tutto il mondo. Mm-hmm. Apocalisse 13:3.
Quindi la globalizzazione ci porta al regime dell'Anticristo.
Globalizzazione vuol dire dittatura mondiale del diavolo, traduciamo in bibliese, d'accordo? Mm-hmm. Non ascoltare i giornali. E che lo voglio, tutto voglio globalizzare, perché è logico, perché il loro capo, il diavolo, gli dice: dovete fare una piramide spirituale malefica, che tutto deve essere Microsoft, tutto deve essere capì? Tutto deve essere multinazionale, tutto deve essere Facebook, tutto globalizzato nella pancia di questo dinosauro, questo dragone Satana, e lui in cima, seduto in cima sull'apice della piramide, va bene, e infatti simbolicamente la grande piramide egiziana Cleope, che gli manca la cima, gliel'hanno ricostruita, perché nel mondo manca la cima. L'anticristo ricostruirà la Cina e sarà lui, si metterà col suo trono in cima alla piramide mondiale, e va bene, e metterà il suo trono nel Tempio di Gerusalemme, e avrà tutte le levi e tutti i bottoni sotto le sue dita, no? Quindi la
Sì.
Microsoft è qui, la Fiat è qui, la Ford è qui, la Volkswagen è qui, i computer sono qui, HP, computer, Hewlett Packard, eccetera. Quindi tutto sotto il suo controllo, un po' come il faraone in Egitto schioccava le dita e la tua testa appartiva. L'anticristo sarà così. Gli piace l'impero romano perché l'imperatore romano era considerato un dio. L'impero romano è l'esempio perfetto di quello che il diavolo vuole. L'imperatore romano adorato quei profumi come se fosse un dio. Comunque oggi, a parte gli Stati Uniti, e voglio dire, è qualche raro regime nel mondo, come per esempio Brasile, Cile e ultimamente, solo ultimamente, l'Argentina. Quindi poche nazioni, a parte queste, diciamo, queste nazioni qui, diciamo, anche Brasile prima era socialista, adesso si è spostata a destra, però sono poche: Stati Uniti, Brasile, Cile, Argentina, poco altro. Però il resto del mondo, non so, direi il 90% del mondo, che colore è? È socialista o comunista? Il colore è rosso. E guardate la cartina mondiale. E sono tutti socialisti o comunisti. Quindi, cominciando con l'Europa compresa la Russia, ho guardato un po' i milioni, ho qui i numeri dei milioni, ero curioso.
C'è la popolazione?
Sì, il Portogallo, l'Italia, Grecia, Sud, fino al nord, Urali russi, quindi la Russia bianca. L'esattezza dei milioni sono 738 milioni di europei, 738 milioni sono
Ok.
l'Europa, compresa la Russia bianca, va bene. E il resto? La Cina, la bellezza di 1.418 milioni, 1 miliardo punto 4. L'India, 1.380 milioni, 1 miliardo punto 4 circa. Quindi sono tutti socialisti questi paesi. L'Islam, 1.800 milioni mi ha dato l'internet, 1.800 milioni. E l'Islam cos'è? Che politicamente sono tutti socialisti. Il Corano, il diavolo anzitempo ha preparato il socialismo. E quindi 1.800 milioni di islamici, siamo arrivati alla bellezza di 5.300 milioni, 5 miliardi punto e 300. 5
Cioè.
miliardi e 300 milioni sono tutti socialisti o comunisti. Va bene? Cioè,
Sì.
cosa sto cercando di dimostrare? Che il mondo è socialista, cercando di dire. Per il resto, per giungere al totale della popolazione del mondo, qui ho le stime ONU del 2019, e sono 7,7 miliardi oggi nel mondo, aggiornate a ieri sera quando ho controllato. 100 milioni di più, 100 milioni meno, l'enciclopedia mi dà 7 miliardi, punto 7, aggiornati al 2019, quest'anno. E allora cosa dico? A parte qualche piccola dittatura o monarchia, come per esempio paesi come Vietnam, Laos, Cuba, Nicaragua, quindi paesi con regimi socialisti, va bene, a parte qualche piccola dittatura o monarchia, tutto il resto sono comunisti socialisti, ripeto, come Vietnam, Laos, Cuba, eccetera. Quindi stiamo vivendo, il mondo è socialista, è rosso. Quindi da notare che tu dici l'America, ma l'America, forse non tutti sanno che circa la metà degli Stati Uniti, va bene, prima che sorgesse questa diga a frenarli, va bene, quindi Obama, Clinton, tutti gli altri, cioè sono socialisti, cioè la maggioranza, la metà o la maggioranza, circa la metà degli americani sono socialisti. Bernie Sanders, va bene, che è uno dei personaggi più di spicco, capito, del Partito Democratico,
Chi è?
è quello, Bernie Sanders,
okay.
È uno di quelli più di spicco del Partito Democratico. Mm-hmm. Quello è un socialista, lo chiamano anche comunista, ma apertamente socialista.
Però appartiene al Partito Democratico.
A Democratico, sì.
Ah.
Quindi la metà degli Stati Uniti, cioè il Partito Democratico, è ufficialmente filo socialista. D'accordo? Sande aveva avuto più voti di Hillary Clinton nel 2016, che poi tramite brogli eccetera, va bene, perché hanno favorito Hillary perché era l'unico che poteva vincere contro Trump, perché Bernie era troppo a sinistra e perdevano i voti dei repubblicani, i voti delle destre, i voti del centro avrebbero perso. Allora gli hanno fatto le scarpe e hanno fatto perdere i suoi amici, capito? Comunque adesso torna alla carica, sta tornando, no, la carica contro Trump, e farà un buco nell'acqua, perché l'unico modo di fermare Trump adesso è di ucciderlo.
Wow.
Fare un attentato come Kennedy, perché secondo me è favorito al 100%, perché adesso che si è ritirato Bloomberg e Hillary, sono ritirati, hanno capito già qui l'antifona non va, poi sappiamo la storia, ha vinto Trump eccetera. Comunque il punto che voglio fare, andiamo al punto, giusto Angela?
Sì, andiamo al punto.
Poi
sì.
Il punto, okay.
Sì.
Perché se tu devi fare il resume non ci riesci. Allora,
no.
Andiamo al punto.
No.
Allora, il punto è che il diavolo aveva spinto la Germania a seguire il nazismo. Cos'è il nazismo? È un altro tipo di
socialismo.
Mm-hmm. Ma avendo fallito il diavolo con Hitler non ha funzionato la cosa. Perché? Perché Dio in quel tempo ha usato l'America e l'Inghilterra, va bene, che in quel tempo erano ancora qualche pochi millimetri più verso Dio della Germania nazista, ma quella roba da millimetri, eh? Ora il maligno cosa fa? Spinge a fare una nuova forma di inganno. E qual è? Non ha funzionato Mussolini, non ha funzionato il nazismo, adesso proverà non ci è riuscito con lo stalinismo, e adesso cosa farà il diavolo? E adesso basta guardare intorno, punta i binocoli, guarda intorno l'orizzonte, cosa vedi? Vedi un socialismo mondiale che io lo vedo su quattro colonne attualmente, che poi diventeranno 10, che adesso sono quattro colonne il socialismo mondiale si basa. Quali sono? 1, la Russia, 2, la Cina, 3, l'Europa e 4, l'Islam. Tutte e quattro sono socialisti, sono regimi socialisti, comprese l'Europa. Guardatevi in Europa, ragazzi. L'Islam è una delle quattro colonne, vabbè, questi quattro gruppi parlano la stessa lingua, a parte l'America, giusto? Ripeto, Cina, Europa, Islam e Russia, quattro colonne, cioè la bestia di Apocalisse 13, la bestia con sette teste, quante zampe c'ha Angela?
2.
4.
Ma le 4? Non lo
la
so.
Bestia c'ha qua. Qual è la bestia al mondo che ha 2 zampe? Anche il canguro ce n'ha 4. Tutti ce n'hanno.
Ok, whatever.
Oi, intelligenza, eh? Allora, quindi appunto secondo me le quattro zampe del dragone del tempo della fine sono questi quattro, le quattro zampe del dragone: Russia, Cina, Europa, Islam, e tutte e quattro parlano più o meno la stessa lingua, sono sempre unite politicamente all'ONU, dappertutto. Ultimamente con il 100% di appoggio di questo Papa, che come tutti sanno è chiaro che è un papa attivista gay e socialista più che papa cattolico. Va bene, lui è un attivista gay e socialista, questo papa.
Sì.
Di cattolico questo qui non c'è neanche un po' la tacca ormai. Quindi queste quattro colonne, il diavolo si sta muovendo nel mondo, e il dragone, sto parlando nello spirito, con le quattro zampe, queste quattro colonne che ho appena detto. L'ho visto ieri sera questo, stavo pregando su questo, guarda qui che... Queste sono le zampe del diavolo attualmente. E c'ha sette teste, come lo sappiamo, con queste 13, c'ha sette teste. Ma le profezie ci dicono che alla fine tutte queste marmaglie diventeranno, cioè il potere dell'anticristo lo riceverà da 10 nazioni europee in base a Daniele 7, Apocalisse 17. Queste 10 nazioni saranno quelle che faranno scoccare, va bene, il potere alla bestia, e quindi lo incoroneranno re. Lo coroneranno Dio del mondo, va bene, vedi Apocalisse 17, 13, secondo il Tessalonicesi, Dio 4, ma legge c'è scrittore, gentilmente.
Apocalisse dove?
17, 13.
17, 13. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia.
Va bene, quindi i 10 danno potere alla bestia, queste sono l'Europa, abbiamo già studiato nel corso biblico,
sì.
Secondo il Tessalonicesi 2, 4.
2 a 4, L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Allora, Apocalisse 17:13, secondo il terzo Genesi 2:4, cosa dice? I dieci daranno potere alla bestia e lui si dichiarerà Dio.
Oh, wow.
Ci siamo fino a qua? Insomma, è quel che voglio dire a questo.
Quindi, questo va con la risposta, con la domanda di Aurelio, che ha chiesto: il falso profeta lo presenterà come Cristo? Anche se non lo presenterà, lui stesso si dichiarerà Dio?
Beh, molti lo prenderanno come... hanno preso Hitler come un tipo messianico, senz'altro.
Sì,
però
sì,
vedi,
sì,
ormai il mondo è così ateo, che non gli frega niente se è Cristo o no, al mondo. Però ci sarà qualche cristiano fuori binario, cristiano mentale, che prenderà qualche abbaglio, magari penserà anche questo. Comunque, quale sarà il regime che il diavolo userà? Hitler ha usato il nazismo, e Stalin il
socialismo, comunismo.
E la Chiesa userà la
globalizzazione.
La globalizzazione di tutto, compreso la politica mondiale globalizzata. Per questo in tutti i film di Hollywood fanno vedere i politici come un branco di imbranati, imbroglioni, che tante volte è vero, e prendono in giro i politici, prendono in giro le chiese, i cristiani, perché il diavolo non vuole autorità da nessuna parte, vuole essere lui in cima alla piramide e basta. Lui, cosa ha fatto Mussolini? Si è liberato dei politici. Cosa ha fatto Hitler? Si è liberato dei politici. Stalin si è liberato dei politici. In Cina si è liberato. La prima cosa che ha fatto Hitler ha proibito i sindacati, ha chiuso i sindacati Hitler. E poi mi pare che in uno spazio di un anno e mezzo, va bene, Hitler in due anni, okay, ha preso la Germania dal fallimento totale, bancarotta totale, e l'ha fatta diventare la prima nel mondo in due anni, l'Hitler. E se non avesse fatto la guerra, avrebbe preso tutto il mondo, che ancora oggi ci sono gente che crede ideologia nazista.
Sì.
Va bene, adesso si sta spargendo l'idea che era Hitler aveva ragione a uccidere gli ebrei, eccetera. Gli islamici sono d'accordissimo. Quindi se lui non faceva le guerre, quindi la guerra in certo senso è stato un bene per il mondo, perché ha fermato il nazismo. Bene, tra virgolette. Allora, va bene, tutto viene globalizzato. Quando l'anticristo verrà, userà la globalizzazione, perché Hitler e Stalin potessero convincere le masse. Cosa hanno fatto? Hanno dovuto prima unificare le loro ideologie, e questo oggi si chiama globalizzazione. Tutto viene globalizzato, le scuole, l'insegnamento, tutto ciò che è anticristo viene benedetto, quindi omosessualità, gay, gender, immondizia, televisione, spazzatura, tutto quello che è blasfemo viene glorificato. E chi c'è dietro? È il diavolo. Efesini 2:2, lo spirito dell'aria. Dov'è il diavolo? Nell'aria. Va bene? Così prima che il diavolo però possa convincere il mondo a seguirlo, deve unirlo in una ideologia. La ideologia deve essere però nuova, altrimenti non imbroglierebbe il mondo. Va bene, quindi le ideologie cadute in disgrazia nel secolo passato non potranno più essere usate come nazismo, comunismo, fascismo. Però sarà la stessa cosa. Quando l'anticristo verrà, sulla sua politica sarà un fascismo, comunismo, nazismo, eccetera, globalizzato, con dentro anche il cattolicesimo falso di questo Papa. Quindi grazie a Dio per i cattolici che stanno impacchettando, scuotendosi la polvere dalle scarpe e tagliando la corda da questi cimiteri che una volta erano cattolici, sono più cattolici. Perché una volta rispettavano la Chiesa cattolica, adesso non posso più rispettarle perché è nelle mani di questo indiavolato Papa, va bene? Che è un politico, 100%, lui va in giro a Cuba, a Venezuela a cercare di far la pace, adesso in Sudan a far la pace, in Sudan. È un politico, è andato in Sudan a baciare i piedi agli islamici, e per cortesia, io sono umile, e Gesù non baciava i piedi, imbranato, Gesù non bacia i piedi, ha lavato i piedi ai discepoli, non a Ponzio Pilato, ai farisei e al diavolo. Questo Papa... Non so che telescopio usa per neanche col binocolo questo capisce la Bibbia. Ma comunque avere, per cortesia bisogna rispettarla, la Bibbia dice di rispettare tutti, va bene? E comunque controllate, e se controllate cosa vedrete? Che in quella che io chiamo l'ultima roccaforte della democrazia mondiale, l'America, anche in America, se controllate in America e vedete che quasi tutte le università americane sono ora filo marxiste, socialiste. Chi ha fatto questo? Solo il diavolo poteva farlo. In Europa credo che, non so, sia più o meno lo stesso. E ora il Dio del mondo ha fatto scendere in campo il suo grande rappresentante, il Papa. Quindi se il diavolo ha tirato fuori quest'asso dalla manica, vuol dire che il tempo siamo più avanti di quello che pensavamo. Quindi è ormai questione di tempo, ragazzi. Partendo dalle scuole e dai giovani, il socialismo prenderà tutto il mondo. E cos'è che ferma oggi il socialismo nel mondo? Solamente le flotte militari americane fermano la marea rossa. Se non fosse per le flotte americane, il socialismo avrebbe già preso il mondo. La Cina si sarebbe già presa Taiwan, la Russia si sarebbe già presa, oltre che la Crimea, anche l'Ucraina e anche tutta l'Europa. Sono solo le flotte americane che fermano la marea rossa, la chiamo io. Però una cosa che credo che il Signore mi ha mostrato, però, che non sarà il socialismo umano che conosciamo in Europa, ma sarà a tutti gli effetti un social fascismo. Cioè sarà un socialismo fascista, come parlavo prima.
Perché dicevi che questa globalizzazione è un tipo di fascismo?
Eh sì, è fascismo a tutti gli effetti. Globalizzazione vuol dire fascismo. Cioè, cos'è quando globalizzi? Tu infasci tutto. Tutte le erbacce dolci, amare, buone e velenose, fai un fascio. E infatti vedi che orrenda zuppa che il mondo sta diventando. Cioè, c'è da morire dalla puzza. Se non guardassi un po' la Bibbia che sta arrivando Gesù. Quindi questo socialismo, va bene, o social fascismo, perché non lo diranno mai questo, non useranno mai questa parola social fascismo, ve la dico io, perché non useranno mai? Perché fascismo è una cosa bruciata, hanno cambiato la parola fascismo con globalizzazione, la gente non capisce, ma è fascismo, è dittatura, è nazismo, è comunismo, è unitarietà, globalizzare che ti piaccia o che non ti piaccia. Io mi ricordo andavo a evangelizzare in Italia, ogni tanto c'era un negoziante che mi diceva: noi negozianti piccolini vogliono che spariamo tutti, solo le multinazionali, le grandi imprese devono. Infatti sta succedendo questo, le multinazionali sono il ritorno dei dinosauri, i dinosauri sono tornati, sono le multinazionali, si aggirano divorando tutti, i piccolini. Va bene, comunque andiamo a Apocalisse 17, per favore, perché il socialismo che viene non sarà più del colore rosso tradizionale, ma sarà di colore, Apocalisse 17, di colore scarlatto, appunto il colore del diavolo, il dragone, il diavolo dragone, Apocalisse 17:3.
Apocalisse 17:3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna.
Va bene, quindi questo parlavamo prima del dragone che è rosso in Apocalisse 12, ma in Apocalisse 17 diventa scarlatto. Come mai? Perché diventa scarlatto? Mistero. Che Dio si è sbagliato? Come fosse Dio daltonico, non capisce la differenza? No, no. Chi ha studiato, per esempio, anche il nostro corso biblico, che attenzione, è gratuito, va bene, fratelli nuovi. Sa che le 10 corna sono 10 nazioni europee, vedi Apocalisse 17, 12. Il colore scarlatto cos'è allora? E questo si riferisce, va bene, al tempo della fine, perché Apocalisse 17 è il tempo della fine, il tempo della bestia, va bene?
E Apocalisse 12 dicevi che il dragone è rosso?
Sì, Apocalisse 12 anche il tempo della fine, ma c'è lì, praticamente è un po' è uno spaccato della tribolazione. Vuol dire che arriva di colore rosso il socialismo classico, però diventa scarlatto. Lo vediamo, lo capiamo da Apocalisse 17. Perché Apocalisse 17 entriamo nel tempo delle 10 nazioni europee. Quindi il Signore ci dice: è lo stesso dragone comunista socialista, Apocalisse 12, che c'è sempre stato il colore, ma però diventa scarlatto. Ora, a differenza dei capitoli precedenti, perché diventa scarlatto, cosa significa? Significa che, perché l'Apocalisse ogni cosa ha un suo significato, eh? Quindi lo scarlatto qui significa che la politica mondiale cambia dal rosso del social comunismo, ecco che diventa più cupo, più tenebroso, perché siamo nel tempo che si avvicina alla grande tribolazione, e il rosso si incupisce, diventa buio. Quindi, come dicevo, questo rappresenta altro, c'è altro che viene rappresentato qui, queste forme di parabola. Appunto, il socialismo diventa social fascismo, come Roma ha insegnato al mondo. Che per regnare il pianeta ci vuole un fascismo, cioè fasciare tutti i poteri, dicevamo, sotto l'autorità di uno solo, va bene? L'anticristo, che è stato il diavolo che ha inventato la politica romana. E allora l'anticristo la ripeterà lo stesso. Infatti è un risuscitare dell'impero romano, vediamo Apocalisse 13. E allora, secondo Tessalonicesi abbiamo visto che lui si presenta anche come Dio, va bene? E allora, ragazzi, voglio dire, prepariamoci, arriva il nuovo imperatore romano e sarà l'ultimo degli imperatori romani, l'anticristo che restaura la gloria di quello che fu Roma, regna con assoluto potere di vita e di morte su tutti. Come appunto Apocalisse ci dice, Apocalisse 13:15, l'anticristo dà potere all'immagine, l'immagine della bestia, e farà uccidere tutti quelli che non adorano l'immagine della bestia. Va bene? E allora a quel punto i cristiani del mondo saranno come gli ebrei in Germania, diretti all'Auschwitz. Quindi attenzione, i cristiani, noi cristiani faremo bene a trovarci ben lontani dalle grinfie e di quello che io chiamo un tirannosauro, un vero tiranno, un tirannosauro anticristo che viene. Quindi studiate bene, ragazzi, la profezia, non ascoltate i falsi profeti che il nemico manda per confondervi. Gente che li riconoscete che sono i falsi profeti, non conoscono le scritture, non sanno usare le profezie, e appunto perché non hanno la potenza scritturale, fanno solo un sacco di baccano religioso, tanto fumo, niente arrosto. Va bene? Sanno solo criticare chi le profezie le predica, le capisce, ma loro che alternativa hanno? Zero. Uscite da questi antri di Laodicea, seguiamo Gesù per favore. Andiamo a secondo Pietro, guarda. Perché la parola ci mostrerà chi sono i veri profeti e i falsi profeti. Oh, va bene. Oggi non c'è più il profeta Elia nel mondo, il grande profeta. No, siamo tutti profeti perché abbiamo lo Spirito Santo. Ora c'è quello che si mette in ginocchio, digiuna, prega e sviluppa i suoi doni di profezia. C'è quello che invece lì scalda le panche e canta come gli usignoli la domenica mattina. Quindi no, non c'è più l'Elia, l'Eliseo, Ezechiele. No, adesso c'è lo Spirito Santo che è in tutti i cuori di tutti i cristiani, pentecostali, battisti, cattolici, i carismatici, cattolici hanno lo Spirito Santo, loro credono allo Spirito Santo, solamente che i papi li hanno scacciati e distrutti, ormai è rimasto ben poco, è rimasto all'ombra dei carismatici cattolici. Una grande disgrazia, perché erano la salvezza della Chiesa cattolica. Andiamo secondo Pietro, va bene, secondo Pietro leggeremo capitolo 2 dall'1 al 5. Quindi ricordiamoci, ragazzi, che si riconoscono i falsi profeti perché Dio non li ha mandati, non dà loro rivelazioni, non vi danno la vera parola, l'attuale viva parola di Dio. Predicano liturgie, le predicano religione morte, stramorte. Secondo Pietro 2, 1 a 5, per cortesia.
Or vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresia di perdizione, e rinnegando il padrone che li ha comprati, si attireranno addosso una fulminea...
Rinnegando chi?
Rinnegando il padrone che li ha comprati, questa è la nuova Diodati, si attireranno addosso una fulminea distruzione.
Ma comunque mia Bibbia qua dice... No, avrei veduto, dice, rinnegando il Signore che li ha riscattati.
Quindi, sì. E molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata.
Capisci? Oggi la gente perde fede in Dio perché queste chiese sono diventate una monnezza, la maggioranza di queste chiese. Monnezza con una croce in cima. Abbandonare la monnezza religiosa, seguire Gesù per così. Fate una chiesa a casa vostra, diventate una comunità, non dico una chiesa liturgica, no, una piccola comunità cristiana, uscite da, quando vedete la vostra chiesa non ascolta la scrittura, andate dal prete, dal pastore, gli mostrate la scrittura, non lo vuole ascoltare, dice ciao, arrivederci, addio, io vado a fare una comunità a casa mia, avanti.
E nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non vi farà attendere. Se Dio infatti non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li cacciò nel Tartaro tenendoli in catene di tenebre infernali per esservi custoditi per il giudizio, e non risparmiò il mondo antico, ma salvò con altre 7 persone Noè, predicatore di giustizia, quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi.
Oh, grazie Signore, dimmi. E poi anche Matteo 24, sarà come i giorni di Noè, verrà il diluvio e la gente era lì, come si dice, verso 38, mangiava, beveva, prendeva moglie, e Noè entra nell'arca e la gente viene trascinata via dal diluvio. Mm-hmm. Così sarà anche in certe tristi chiese cieche, che non vogliono ascoltare la parola profetica di Dio, saranno là a ascoltare sermoni che stuzzicano le loro orecchie e saranno là a mangiare e bere nel mondo, prendere moglie, andare a marito fino al giorno in cui verrà l'anticristo, non si accorgeranno di nulla finché viene il diluvio che li porterà via tutti quanti, e così avverrà a queste chiese addormentate. Non sarà il diluvio degli empi, va bene? Principalmente sarà Armageddon. Il diluvio delle chiese addormentate alla Laodicea sarà l'ascesa, l'apparizione dell'anticristo. Mi segui?
Mm-hmm. Sì.
Il diluvio degli ebrei in Germania è stata l'apparizione di Hitler. Non si erano preparati gli stolti. Ed ora si lamentavano perché Dio non ci aiuta. Perché non spalanchi le orecchie? Dice Dio, spalanca le orecchie, l'ho scritto. Apocalisse 12, 14, 17, ma la donna, la chiesa sposa, con le ali della grande aquila, vola nel deserto dove è nutrita. E verso 15, il serpente getta l'acqua dalla sua bocca come un fiume dietro la donna per farla travolgere dalla corrente. Non ci riesce perché la terra soccorre la donna. Cosa significa? Addrizzare le orecchie. Vuol dire che la donna si è rifugiata nella terra, nel deserto. Non si è rifugiata nelle chiese del Papa, che lui sarà il primo a dare il tuo nome all'anticristo. Questo Papa darà tuo nome, cognome, indirizzo all'anticristo. Quindi voi che mettete fotografie su Facebook, la gente che si lamenta, frate Giuseppe, metti tutte le tue foto su Facebook, così che almeno andiamo dall'anticristo e gliele diamo. No, cari. Non mettete vostre foto, tantomeno indirizzi. Perché verrà l'anticristo... Quando non ci sarà tempo di tornare a casa a prendere la giacca, verranno a cercarvi. Per quale motivo, Signore, ci ha detto, il Signore mi ha detto a me, se vuoi predicare il Vangelo completo, devi andare a vivere nel privato. Però questo alle capre, ai zizzani, gli sta bene. Perché? Perché sennò non possono perseguitarci, scusa. Va bene, come... Quando è che parleremo di quel video che ci ha mandato, di quella chiesa che viene attaccata dalla televisione? Lì?
Oggi proviamo di farlo.
Ok. Che vanno lì con le cose a pomeriggio 5 così.
Sì, sì,
vanno
sì.
Lì quella zizzania di pomeriggio 5 e tutte le bionde di pomeriggio 5 vanno lì a intervistare una chiesa. Non è intervista, è un attacco satanico contro una chiesa. A te ti hanno regalato una macchina perché tu hai guarito le persone, tu ti fai pagare per guarire. Cioè, io mi faccio pagare. Ah, e perché ti hanno regalato una macchina? Hai regalato una macchina perché mi vogliono bene. Ah, perché tu ti approfitti. E così che gli ha detto questa qua. Invece sì, di una sì, macchina, sì. Tu devi farti regalare un rosario. Ma bisogna controllare la temperatura, questa gente. Come? Comunque va bene, parleremo dopo sì, di
sì,
questo.
Sì, sì, meglio. Possiamo allora, entrare in dettagli dopo.
Quindi, fratelli, prepararsi per cortesia, che Dio voglia che ascoltino questa. Siamo sì. Una voce piccola, siamo una radio Amen. Piccola, siamo una voce piccola in un deserto grande, un deserto di internet che fra poco ci chiuderanno anche noi. Ah, Dio voglia che qualcuno ascolti, chi non può uscire dall'Europa e che rimane, va bene, allora c'è l'opzione che se non può uscire dall'Europa cercasse rifugi sui monti, e sui monti, concludo con questo, Dio sta persino mettendo sui monti a disposizione dei fratelli che non possono partire delle case gratis.
È vero.
Va bene, guardate alcune informazioni su questo sulla nostra pagina radio. Case gratis
sotto il tasto sopravvivenza, non è più sulla prima pagina della homepage, ma sotto il tasto sopravvivenza trovate tante informazioni.
L'hai tolto dalla prima pagina?
Sì, è stata lì per mesi, quindi l'abbiamo tolto.
È importante quello, non vuoi rimetterla?
Ok, sì, possiamo rimetterlo anche, ma ci sono più informazioni sull'altra pagina.
Vabbè, lascia tutte e due, ma lì metti almeno un richiamo e dire cliccate qui, metti una finestrella e dice cliccate qui per case gratis.
Ok.
Devi scrivere cliccate qui se volete una casa gratis sui monti.
Sì.
Cioè Gesù dice fuggite ai monti, Matteo 24, 15, 16, mm-hmm. E sui monti ci sono case gratis, ma bisogna essere proprio ciechi per dire no, io non ci vado, sto qui a Milano. Sto qui vicino alla scala di vicino a San Babila, qui sto qui centro Firenze. Ma per cortesia, ma certo dovrete ristrutturare queste case. Certo, non puoi andare lì a vivere come un barbone col bagno che non funziona, il gabinetto vicino all'albero.
No.
È logico che non te la danno a te.
Ci sono delle condizioni.
Ci sono condizioni,
è
sono d'accordo. La devi ristrutturare, logico. Però ristrutturare non è che spendere 1 milione di euro. Probabilmente devi riparare i vetri che sono rotti, magari ci saranno i topi dentro, andare lì a affumicarli, prenditi una di quelle pompe che vendono e affumica tutti gli scarafaggi del posto, ma non deve essere per forza conciato così male, di solito sono case normali, quindi va bene, comunque ricordate della stalla di Betlemme e ringraziate Gesù.
Amen.
Allora andate sulla pagina radio, ci sono informazioni, adesso Angela rimetterà la finestrella.
Okay.
In prima pagina, però lascerai le formazioni chilometriche dove ti pare, così okay. arrivo io che ci capisco molto, mi devi dire clicca qui e io mi devi dire dove, io così schiaccio e vado.
Ok, sì, va
perché,
bene.
Sai, io non è che sono un genio della computerizzazione, va bene.
Grazie a Dio che non ti serve la casa gratis.
No, io quando non ho soldi, non ho case, ci sono passate diverse volte nella mia vita, e a volte i soldi c'erano un po' in abbondanza, a volte mica troppo, anche scarseggiavano. Cosa facevamo? Quando ero in abbondanza li spezzettavamo li budget per i prossimi 2 o 3 mesi, quando mancavano andavamo a evangelizzare. Evangelizzare, che ti portavi anche il sacco a pelo, perché quando vai nelle case delle persone non devono neanche darti le lenzuole, tiri fuori il tuo sacco a pelo, adesso fa sacco a pelo piccolissimi tra l'altro, e così evangelizzi. Hai bisogno di posto da dormire, casa in casa evangelizzare, devi mangiare, casa in casa evangelizzare. Mi ricordo facevo così, evangelizzavo di porta in porta, era in Colombia tanti anni fa, e nella famiglia ho detto alla missione di Timerica, hanno pregato, poi dice senti io voglio, aspetta un attimo, e sono andati e mi hanno portato dei pantaloni, ho detto vada cambia i tuoi pantaloni, e mi ha regalato anche il vestiario, che non avevo soldi a comprarmi il vestiario. E così il Signore ha provveduto anche a rendermi elegante. Poi quando sono tornato in Italia con questi pantaloni, che è il migliore che avevo, mi hanno detto ma mi sembri un pulcinella con quei pantaloni. Ma ti assicuro che, ma no, tutti mi stai a ridere, insomma mi hanno pagato il vestiario. Capito?
Sì.
Mai preoccuparsi dei soldi, d'accordo?
Amen.
A volte c'hai una macchina in più, a volte una macchina in meno, una casa più grande, una casa più piccola.
Sì, sì, sì.
Adesso abbiamo una casa abbastanza grande, però l'affitto qui è molto basso, 400 rotti euro. Il signore, però siamo in campagna, costano molto meno. Angela, perché non prendi la controparola?
Sì, ok, allora è il tempo di fare una pausa, rilassarsi un
po'. Così ci riorganizziamo le idee.
Sì, anche.
Le nostre fosche idee.
No, dopo la pausa mettiamo delle testimonianze, quindi una idea abbiamo. E adesso ascoltiamo Eman, tu sei la forza.